Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino veder io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati dal vostro Orazio Coclita. Oggi ci sposteremo a Milano per conoscere la Fondazione Istituto Nazionale Tumori, un'eccellenza italiana. Seguirà la rubrica Pensieri Cristiani e infine il Santo del Giorno. A tutti un buon ascolto.
Con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato, colleghiamoci subito con la Fondazione Istituto Nazionale Tumori di Milano. Abbiamo al telefono il cappellano Don Tullio Proserpio. Buongiorno, Don Tullio.
Buongiorno, dottore, buongiorno.
Ci vuole riassumere l'impegno della Fondazione Istituto Nazionale Tumori di Milano?
L'impegno è quello di lottare, cercare di guarire le persone che si trovano purtroppo confrontate con una malattia importante come la malattia oncologica. Questa è una storia che nasce da sempre, 90 anni fa. Il primo centro oncologico italiano è l'Istituto Nazionale di Tumori di Milano, che cura, appunto, cerca di curare per quanto umanamente possibile le malattie di tipo oncologico. E questo grazie alla presenza ovviamente di medici, dei ricercatori, delle varie associazioni anche di volontariato che contribuiscono a sostenere e pagare la ricerca e offrire risultati che sarebbe da dire grazie a Dio, anche grazie a Dio si stanno ancora oggi ottenendo.
Adesso mi rivolgo al sacerdote, a Don Tullio. Lei è a stretto contatto ogni giorno con la sofferenza. Ha mai avuto paura di non farcela, di non poter essere di aiuto a qualcuno perché la commozione ha preso il sopravvento?
Allora, io vivo in istituto, ormai sono 15 anni quasi, quindi 14 e mezzo che vivo in istituto. Il timore di non aiutare, di non riuscire a fornire quell'aiuto necessario a sostenere il percorso, beh, in alcuni momenti c'è. In alcuni momenti c'è, bisogna riconoscerlo, però con l'aiuto del Signore e l'aiuto delle persone che stanno vicine, perché non si lavora mai da soli, si lavora con gli altri e per gli altri, l'un con l'altro l'un sostiene, tante volte la forza la ricevo dalle persone ammalate e dai parenti.
Ecco, lei dà tanto con la sua presenza, ma immagino riceve anche tanto.
Sì, è così. Sì. Cerco di dare quel che riesco, come riesco, secondo le modalità che la persona domanda nel momento in cui mi incontra. E con i tempi, con le occasioni, con gli spazi che l'altro desidera, cerco di dare. Ricevo anche molto, perché quando la persona mi consegna la sua umanità, beh, cosa c'è di più importante? Io credo che sia la cosa più grandiosa che una persona possa fare per un altro.
Don Tullio, raramente si presta attenzione ai disagi affrontati dai familiari nell'assistere i propri cari che devono subire interventi o cure ospedaliere lontano dai propri luoghi di residenza. La Fondazione ha realizzato progetti rivolti appunto all'ospitalità.
Sì, Più che la fondazione in quanto tale, la serie di strutture private che hanno creato queste, diciamo, queste strutture alternative in grado di offrire ospitalità ai parenti delle persone ammalate. A Milano mi sento di dire che la situazione ottimale non esiste mai, però un buon aiuto da questo punto di vista viene fornito, viene offerto. L'Istituto ovviamente, collaborando con le varie associazioni, sostiene un po' tutto, ma rimane il disagio, rimane la paura, rimane l'angoscia, perché la realtà di fondo è quella. Però un aiuto concreto da questo punto di vista effettivamente c'è.
E un'ultima domanda, esiste uno sportello informativo? Quante telefonate di richieste di aiuto ricevete al giorno?
Allora, c'è un ufficio di relazioni col pubblico, quante telefonate, su questo non glielo so dire con precisione, so che ne arrivano parecchie telefonate, ma anche messaggi email, oggi si viaggia molto, lo sa meglio di me, online, e quindi non so dare il numero preciso, però un numero consistente per così. Talvolta, prima ancora di arrivare, arrivano informazioni o contattano direttamente il reparto, il responsabile del reparto, per avere dei supporti da questo punto di vista.
E Don Tullio, io la ringrazio, le strappo una promessa, porti una carezza da parte mia e da parte dei colleghi di Radio Vaticana Italia a quanti sono nella sofferenza.
Lo farò, senz'altro sì.
So che accanto a lei c'è la dottoressa Mauro Massimino, che è primario...
Sì, è qua da fianco a me. Sì.
Ecco, possiamo scambiare qualche battuta?
Sì, come no.
Grazie, certo. Buona giornata, Don Tullio.
Grazie a voi, grazie.
Grazie.
Pronto?
Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno a lei. Sì.
Veniamo al suo lavoro. Lei è primario, dicevo, del reparto pediatria dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
Sì.
Quindi ogni giorno vede, incontra e soprattutto cura tanti bambini. Quali sono le patologie che più vengono seguite nel centro?
Dal punto di vista epidemiologico e quindi anche dal punto di vista di quelli che noi curiamo, siccome noi non ci occupiamo di leucemie, perché in Lombardia c'è un altro, diciamo, c'è il nostro centro gemello che è a Monza, dove curano le leucemie, che sono i tumori cerebrali, il tumore che si dice solido più comune nei bambini. Quindi quello è la malattia più comune. Poi ci sono i sarcomi, ci sono i tumori del rene, ci sono i tumori delle cellule germinali, le potrei declinare tutti i tipi di tumori che sono tipici dei bambini e che sono, non sono i tumori dell'adulto. Quindi gli specialisti dei bambini sanno curare solo i bambini e non vale il viceversa, cioè gli specialisti dell'adulto non conoscono i tumori dei bambini. È proprio una disciplina e un mondo separato da quello dell'adulto.
Ecco, presso la vostra unità ogni anno vengono seguiti quanti bambini? Si conosce un...
Bambini, sì, certo, bambini nuovi, quindi che si ammalano nel corso di un anno, sono circa 250 casi nuovi ogni anno. E più abbiamo tutti gli altri pazienti precedenti che continuano il trattamento, che purtroppo hanno delle ricadute, e tutti i pazienti che sono quello che si dice follow up, cioè che effettuano i controlli, perché siccome noi curiamo dei bambini che devono diventare degli adulti più possibile simili a quelli che sarebbero stati se non si fossero ammalati, devono crescere nel modo più armonico possibile, quindi ci occupiamo anche degli effetti collaterali del tumore e delle cure e del loro rientro nella vita normale, nella scuola, nella famiglia, insomma tutte quelle attività della normalità, e questo lo facciamo anche già durante il trattamento.
Ecco, immagino esista un supporto psicologico,
sì,
presente proprio all'interno dell'unità operativa,
sì,
è rivolto,
certo,
solo al paziente o anche alle famiglie?
No, è rivolto anche ai genitori e anche, per quanto riusciamo, anche ai fratellini, che sono spesso il fratellino sano purtroppo spesso deve essere trascurato, se non addirittura dimenticato, quindi anche quel tipo di, diciamo, di vicinanza deve essere protetta.
Dottoressa, lei finora ha risposto da medico. Adesso una domanda personale, la stessa che ho fatto a Don Tullio. Si è mai trovata coinvolta in qualche situazione dove il cuore ha preso il sopravvento?
Ma quasi, quasi tutti i giorni. Pensi che una volta stavo parlando con una famiglia di una bambina con una diagnosi nuova, di cui sapevo che la guarigione sarebbe stata estremamente difficile, per non dire impossibile, alle mie mani impossibile. E alla fine mi sono ritrovata che stavo piangendo, cioè loro non piangevano, ma io sì, cioè, mi sono uscite le lacrime dagli occhi. E c'era il nonno della bambina che mi ha detto: si riposi, dottoressa, mi sembra troppo oggi per lei.
Che bella la testimonianza di questo nonno soprattutto.
Sì.
E qualche suo piccolo paziente le ha mai rivolto qualche domanda che lei poi ha trovato difficoltà nel rispondere?
Oh sì, certo, quando ero ancora una specializzante, me lo ricordo benissimo, e c'era una ragazzina che aveva quasi la mia età, io avevo allora 26 anni e la ragazza ne aveva 17, diciamo c'era poca differenza, e era in una fase diciamo difficile e ultima. E io sono uscita dall'istituto per andare appunto a lezione di specialità e poi sono ritornata e sono andata da lei e lei mi ha detto: ti ho aspettato perché ti devo chiedere una cosa. Io dentro di me ho detto: Dio, sai che non sia quella cosa. E lei mi ha detto: tu mi devi dire se sto morendo. E io sono rimasta lì e gli ho detto: io credo che possa succedere. E questo, ancora adesso, io sono 31 anni che faccio questo lavoro, mi è sembrato il momento più difficile della mia attività, perché stare vicini con la verità e stare vicini alla verità ci vuole moltissimo coraggio.
Non si possono commentare le parole che ci ha detto la dottoressa Maura Massimino. Veramente grazie anche a lei per la bellissima testimonianza, e anche a lei strappo una promessa, quella di portare una carezza, un abbraccio e un bacio ai suoi giovani pazienti.
Ah, ma sì, ma questo va sempre bene. Pensi che i primi tempi che lavoravo e non sapevo niente, non sapevo neanche il nome delle malattie, avevo chiesto a quello che ritengo tuttora il mio maestro: ma io li posso accarezzare? Lui mi aveva detto: certo, li puoi prendere in braccio, basta che lo chiedi alle mamme. E a me mi si era aperto il cuore, perché avevo quasi paura di rovinarli anche quando li visitavo. Quindi le posso dire che i baci, le carezze, gli abbracci sono sempre graditi.
Ecco, a ciascuno di loro porti un bacio da nonno Orazio, va bene?
Senz'altro, grazie.
Grazie per la sua testimonianza e per quanto fa e per l'amore che mette nella sua professione. Grazie, buona giornata.
Cambia il cielo, cambia la musica dell'anima, ma tu resti qui con me. Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili, e da lì non te ne andrai. La vita cambia idea, cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa. Quando una stella muore, che brucia ma non vuole, un bacio se ne va, l'universo se ne accorgerà.
Pensieri cristiani. Messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
Questi sono i 10 comandamenti di Dio che compaiono nel Vecchio Testamento. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me, non nominare il nome di Dio in vano, ricordati di santificare le feste, onora il padre e la madre, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non desiderare la donna altrui e non desiderare la roba altrui. Gesù, nel Nuovo Testamento, amplia e perfeziona tale ordinamento divino. Al fariseo che gli domanda per tentarlo qual è il maggior comandamento della legge, replica infatti: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a questo: ama il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti pendono tutta la legge e i profeti. Abbiamo quindi i 10 comandamenti del Vecchio Testamento e i 2 fondamentali comandamenti del Nuovo Testamento, con cui Gesù sublima il rapporto dell'uomo verso il prossimo, ponendolo a caposaldo dell'unità dei cristiani, consacrandolo a legge d'amore e unendolo quindi all'amore nei confronti di Dio. Si tratta di 12 precetti celesti. I primi 10, quelli del Vecchio Testamento, che rappresentano la base della legge divina e umana. Altri 2, quelli del Nuovo Testamento, nei quali il Nazareno sintetizza la legge dell'amore cristiano. 12 precetti che ogni vero cristiano non deve rispettare forzosamente, ma il cui valore esso deve avvertire con sincerità nel cuore ed apprezzare con convinzione nella mente. Oggi 9 agosto, la Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. Edith Stein nasce a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, il 12 ottobre 1891 da una famiglia ebrea di ceppo tedesco. Allevata nei valori della religione israelitica, a 14 anni abbandona la fede dei padri, divenendo agnostica. Studia filosofia a Gottinga, diventando discepola di Edmund Husserl, il fondatore della scuola fenomenologica. Ha fama di brillante filosofa. Nel 1921 si converte al cattolicesimo, ricevendo il battesimo nel 1922. Insegna per 8 anni a Speyer. Nel 1932 viene chiamata a insegnare all'Istituto Pedagogico di Mjøstar, ma la sua attività viene sospesa dopo circa un anno a causa delle leggi razziali. Nel 1933, assecondando un desiderio lungamente accarezzato, entra come postulante al Carmelo di Colonia. Assume il nome di Suor Teresa Benedetta della Croce. Il 2 agosto 1942 viene prelevata dalla Gestapo e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove il 9 agosto muore nella camera a gas.
Cristo che sulla croce salvi la nostra vita.
Ed è tutto anche per oggi, grazie amici per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata. Vi aspetto puntuali come sempre domattina.